La 9-1, partiamo così a bomba, senza sigla, questa mattina, venerdì 29 giugno 2018, con Giovanni Cozzini, The Fool of the Hill. Bentrovato Giovanni, metti le cuffie e buongiorno a te. Giovanni Cozzini è stato una delle voci che abbiamo sentito dal palco della manifestazione.
No, non ho mai sentito.
Vabbè, fammi dire.
Ho rinunciato.
Si fa per dire, hai in scaletta, hai rinunciato perché la scaletta rischiava di diventare troppo lunga, però eri stato convocato per parlare dal palco della manifestazione antirazzista di mercoledì scorso, manifestazione che in qualche modo ha visto un grande protagonista con una voce straordinaria. Chissà se mai riusciremo a sentirla, chi ci sta ascoltando magari ce la può anche mandare su WhatsApp, che è l'operaio della Bekaert, l'ex Pirelli di Figline Valdarno, che ha concluso il suo intervento dicendo: a me il lavoro non me l'hanno rubato gli immigrati. No,
certo.
Partiamo da
ma
questo.
Ma ricchissimi le cose. Dunque, sì, poi diciamo l'intervento ha avuto diciamo un po' perché a un certo punto ha fatto, dice: abbiamo bisogno della solidarietà di tutti, però i nostri licenziamenti sono colpa della Fornero e del Jobs Act. No, e questo ci dice che I pozzi avvelenati della sinistra, no? In Italia, cioè è pieno di risentimenti, di cose, sarà molto complicato. Sì, appunto. Oppure una nuova fase in cui parti da un'altra parte, come ha fatto Macron in Francia, e tralasci sullo sfondo tutte queste cose che finora ci tengono occupati. Io voglio dire due cose su questa storia della Bekaert e diciamo della delocalizzazione, e sono due proposte di legge immediate, a costo zero. La prima è rendere obbligatoria la presenza dei sindacati dentro i consigli di amministrazione di ogni impresa, piccola, media e grande. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu hai la possibilità e anzi la necessità di queste crisi di vederle da lontano. Se il tuo management ti propone di andare a istruire operai in Slovacchia e in Polonia, devi sentire puzza di bruciato.
È chiaro.
Comunque, cioè, non possono farti passare sta cosa, il gruppo si ingrandisce, no? Come... Ecco, allora, se stai dentro, e secondo me siamo maturi in tutto il mondo per una riforma di questo genere, non è il comunismo, è il fatto di rendere la forza lavoro corresponsabile dei processi di gestione. Credo che questo sia nell'interesse sia degli imprenditori sia soprattutto dei
lavoratori.
Questo ti dà la
primo
possibilità
passaggio,
quando arrivi a questo punto, cioè a cose fatte, è chiaro che il sindacato che fa, che si inventa. L'unica cosa che si può inventare è una cosa anche un po' sciagurata, una triangolazione col potere amministrativo locale, dell'arcivescovo in fabbrica e boh,
infatti, è così.
Se la vedi prima, per esempio, dici: mi mandi in Slovacchia, aspetta, contrattiamo, fammi firmare una cosa, io ti do le mie competenze, il mio skill che ho accumulato anni, ma intanto mi dai delle garanzie, delle contropartite, no, e la cosa la gestisci insieme.
Secondo punto.
Il secondo punto riguarda il processo, diciamo, più generale, cioè abolizione della cassa integrazione guadagni. Cosa voglio dire? Oggi in queste situazioni, non nella Bekaert perché qui siamo già oltre, okay, quando il padrone comincia a cassa integrazione, fino dagli anni 70, noi, questo è lo strumento principe ed è un disastro. Perché è un disastro? Perché ci procura le situazioni come l'Ilva, cioè protegge il posto di lavoro e non il lavoratore, lo congela a spese parzialmente, ma insomma quasi totalmente, della collettività, deprime il lavoratore che se ne sta a casa senza fare niente, e tutta questa situazione si riproduce indefinitamente nel tempo.
Alternativa?
Sussidi di disoccupazione, che noi unici o quasi unici in Europa
non abbiamo,
gestiti integralmente dai sindacati. Oggi l'unico posto nel mondo dove gli iscritti ai sindacati non diminuiscono ma anzi aumentano sono i paesi della Scandinavia, Svezia, Norvegia. Perché? Perché i sindacati gestiscono questa roba, i sussidi di disoccupazione, che servono ovviamente a riciclare, riqualificare e rioccupare il lavoratore. Allora, se metti insieme queste due cose, no? sindacati nella sua amministrazione, sindacati che gestiscono i lavoratori, non il posto di lavoro, perché questo è il problema. La delocalizzazione è come le immigrazioni, non l'arresti. Non l'arresti. Noi abbiamo tenuto per 200 anni i 6/7 della popolazione mondiale sotto il tallone dell'industria nostra monopolizzata e del colonialismo militare. Oggi quei 6/7 si riprendono quello che gli spetta. Questo è il processo che abbiamo di fronte, assolutamente inedito nella storria umana, complicatissimo da gestire senza violenze e senza guerre, ovviamente,
certo,
come ti puoi rendere conto,
fatto in
soprattutto per quelli come noi che appartengono a quella ristretta minoranza privilegiata finora.
Che ha conosciuto il periodo più lungo di pace in Europa.
Vabbè, certo, questo era il discorso che avrei voluto fare dal palco, cioè questo è un altro ragionamento che riguarda Conte, Salvini, l'Europa, eccetera, e se vuoi dopo
Conte
ci arriviamo.
Chi?
Conte, l'ex allenatore del Chelsea, ma il nostro pseudo presidente del Consiglio ombra, diciamo. Però capito, queste due riforme sono importanti perché oggi noi ragioniamo in termini di paura, perché questa è la cifra dominante di quest'epoca, perché siamo quel piccolo settimo dell'umanità che si vede accerchiata e minacciata nella posizione di privilegio però che ha avuto negli ultimi due secoli. Allora, se vogliamo superare questa paura, dobbiamo guardare non in termini della precarizzazione, noi dobbiamo pensare a una nuova dimensione dell'impiego che non è Ciputi. Poi, se vuoi, da storico ti dico anche che Ciputi non è mai esistito, anche all'Alfa Romeo dello sciopero delle lancette dell'occupazione della... No, se vai a vedere i dati, li stiamo cominciando a raccogliere ora. Smontare l'attore allegorico classe operaia, Alfa Romeo, Lingotto, anni 20 del Novecento, cioè gli anni di Gramsci, dei consigli di fabbrica, dell'ordine nuovo, dello sciopero delle lancette, dell'occupazione delle fabbriche, tre quarti di quelle migliaia di operai stavano in fabbrica meno di un anno. Cosa facevano? Punto interrogativo. È difficile ricostruirlo, non lo sappiamo.
Ma negli anni 70? Che sono gli anni di Ciputi per definizione.
Allora, qui ci sono delle statistiche interessanti dell'OCSE, la job tenure, come si dice, cioè il prolungamento del contratto, sei salito rispetto a quelle percentuali. I Ciputi sono un po' di più, ma sono la minoranza in fabbrica. Tu hai un turnover degli operai che è molto più elevato di quello che noi non siamo abituati a pensare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una dimensione di precarietà insita nel... Però stai attento, perché non sono in maggioranza licenziamenti, questi. Sono dimissioni. Questi operai vanno a fare altro. Che cosa vanno a fare? Non lo sappiamo.
È interessante indagare.
Queste sono le informazioni che ci mancano. Però quando si dice gli occhiali di paura con cui siamo ormai purtroppo in questa fase abituati a guardare la realtà, vedila un attimo dall'altra parte. Non farai lo stesso mestiere tutta la vita. C'è anche un positivo in questo. Se hai una rete protettiva che ti difende.
Appunto, non c'è dubbio. Le due cose che hai detto all'inizio sono di straordinario interesse, andrebbero discusso. Chissà cosa ne pensa il ministro del lavoro Luigi Di Maio. Il telefono per chiamare è lo 055 73 999 33, mentre per scriverci su WhatsApp 366 6260 155. Lo ascoltiamo brevemente l'operaio della Bekaert.
Vai, se lo merita.
Ah sì, si sente bene. Allora, io vi ringrazio chi ha organizzato questa serata per averci dato questo spazio che per noi è vitale. Questa serata deve essere una serata di ascolto, bisogna ascoltarsi, bisogna imparare ad ascoltarsi e non a polemizzare, perché le polemiche siamo sempre in tempo a farle, ma quando ci sono le serate di questa importanza bisogna ascoltarsi. Io ho bisogno di tutti in questo momento. Quindi mi piacerebbe in questi 5 minuti, se ce la può, raccontarvi quello che ci sta succedendo a Fidine Valdarno. Io mi chiamo Marcello, vengo dalla ex Pirelli, oggi Bekaert, questa multinazionale belga che nel 2015 ha acquistato Pirelli. Io facevo parte della Pirelli, facevo parte di una società di 5 stabilimenti che si chiamava Bus Steel Cord. Lo steel cord è quella cordicella metallica che voi avete dentro i pneumatici delle vostre macchine. Noi si fa quella. Allora, cosa è successo? Noi eravamo la fabbrica centrale di questi 5 stabilimenti. C'era Figline Valdarno, c'era uno stabilimento in Romania, uno in Turchia, uno in Germania e uno in Brasile. Noi facevamo ricerca e sviluppo. Quando la Pirelli a marzo del 2013 ci ha chiamato, anzi non ci ha chiamato, lo dico con molta rabbia questo, perché la Pirelli secondo me è la prima responsabile di questo disastro che ci è avvenuto a noi, perché non ci ha avvisato in maniera formale, ce l'ha fatto sapere attraverso giornali che noi all'interno della casa madre non eravamo più strategici. E quindi ci metteva in vendita, e quindi se noi si trovava qualcuno che ci poteva comprare eravamo salvi, altrimenti noi avevamo già chiuso nel 2013. Cos'è successo? È successo che la Bekaert e che la Pirelli ha consegnato le chiavi del monopolio dello steel cord in mano alla Bekaert, perché in Europa oggi c'è solo la Bekaert che produce lo steel cord. Quindi in cambio di sconti sul prodotto, perché mi ha detto Pirelli: io ti do le chiavi a te dello steel cord e poi compro il filo da te, il prodotto da te, e te me lo metti meno. Ecco, questa manovra a noi operai e dipendenti di Figline Valdarno ci è costata circa 2 milioni di euro l'anno e ci ha portato piano piano ad avere sempre un debito più grosso, voluto per poter dire che quella fabbrica era in perdita, per poi arrivare a venerdì 22 giugno e con fra lo stupore generale di tutti, perché io non pensavo assolutamente che la nostra fabbrica fosse una fabbrica da chiudere, sapevo che avevamo dei problemi, ma non mi sarei mai immaginato che si potesse arrivare a una chiusura totale. Alle 8:30 è arrivato il mio capo reparto in fabbrica, piangendo, mi ha abbracciato e mi ha detto: Marcello, ci stanno chiudendo. Scusate.
Una testimonianza drammatica, però ha raccontato una dinamica,
certo.
Molto precisa.
Allora, se il sindacato fosse stato messo in condizione di questa roba di vederla fin dall'inizio, avrebbe potuto mettere i suoi paletti, avrebbe potuto predisporre delle contromisure. Cioè, quando si dice facciamo le multe alle multinazionali che vogliono delocalizzare. È come dice: mettiamo i fili spinati contro i migranti. Cioè, se quello lo vuol fare, porta a lui una niente della multa, capito? Sono briciole rispetto alle dimensioni d'affari che questo spostamento comporta e ai profitti anche che questo significa. Allora, siccome questo, almeno dal mio punto di vista, è inarrestabile, devi gestirlo. La Mitbestimmung, come c'è in Germania, cioè i sindacati dentro le amministrazioni non è che si propone il comunismo sovietico, si propone una cosa, e in Germania ha funzionato bene nei decenni, ma fino dall'immediato dopoguerra. Quindi questo, diciamo, ho sempre trovato strano questa riluttanza del sindacato italiano a avventurarsi. Nel 68 c'era l'ideologia, dice: no, la cogestione è nell'interesse dei padroni, l'autonomia operaia, no? C'era questa dimensione ideologica, l'ho sostenuto anch'io queste tesi. Secondo me hanno fatto il loro tempo, perché la globalizzazione ti cambia gli scenari.
Segnaliamo che c'è alle 20:30 questa sera un corteo dallo stabilimento Bekaert e poi alle 21:30 la manifestazione in piazza Marsilio Ficino. Siamo a Figline Valdarno. C'è una telefonata allo 0557399933. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Gianni.
Buongiorno Gianni.
Buongiorno, quello che dice Giovanni è assolutamente vero e condivisibile, ma il punto fondamentale secondo me è un altro, è la mancanza di lavoro, dei costi di lavoro. Cioè, voglio dire, se la disoccupazione, se è vero come è vero in questo momento, è all'11%, è evidente che queste chiusure che ci saranno sempre e sempre ci sono state, perché poi il capitale fa come vuole, voglio dire, non ne frega nulla, l'ho vista anche io sulla mia pelle, ma non si può nemmeno fare una colpa, è il suo mestiere. E non hai le alternative, è evidente che quando negli anni 70 la gente aveva un grosso andava via, ritornava alla Fiat, ma c'era un tasso di disoccupazione del 4-5%, era completamente diverso, era molto più facile dare lavoro. Qui se non c'è qualcuno che si fa venire delle idee e crea dei nuovi posti di lavoro creando nuove aziende ad alto contenuto tecnologico, perché se non si è capito che nel mondo è sempre successo e ora succede solo più velocemente che le tecnologie mature vanno nei paesi del terzo e quarto mondo e nei paesi del mondo avanzato si sopravvive solo se siamo sempre un passo avanti, voglio dire, questo mi sembra chiaro. Cioè, l'esempio tipico è la Germania, le automobili tedesche, te fanno delle automobili che costano un fracco di soldi che sono pieni di gadget, pieni di cose e nessuno è in grado di fare, riescono a venderle anche se hanno in teoria prezzi fuori mercato. Cioè, se no, questo su un prodotto banale come l'automobile, se non siamo un passo avanti, se ci si continua a piangere addosso e si continua a pensare piccolo e bello e si fa sui giornali la piccola aziendina che ha la fortuna, che fa fortuna, non se ne esce, perché la piccola aziendina oggi fa fortuna, ma tra un anno può essere chiusa perché può essere superata da un altro. Cioè, il problema è ricreare una grande industria tecnologica che abbia dei contenuti che non possono per il momento essere esportati. Questo è secondo me il punto, è un punto che nessuno sa come fare, questo sia chiaro, voglio dire, ma tutto il resto è fuffa.
Grazie Gianni,
secondo me.
Grazie.
No, no, io conforto l'opinione di Gianni con i dati dell'International Labour Office, che è il massimo organismo internazionale, e ti dicono che nelle economie avanzate occidentali la produzione di posti di lavoro nel terziario sopravanza le perdite che hai in agricoltura e in industria. Cioè il saldo è positivo. Negli Stati Uniti assai meno, ma comunque ancora leggermente positivo, in Europa e anche in Italia. Cioè, guardando la realtà ti dà già delle tendenze in atto per quella riqualificazione della manodopera, della forza lavoro di cui hai bisogno, perché la situazione è quella. Gli Stati Uniti il tasso di disoccupazione ce l'hanno al 4%, cioè un tasso fisiologico. C'è più mobilità, c'è un altro mercato del lavoro, c'è un'altra società tecnologica, un'altra università, però ecco, sono tutte cose possibili da fare.
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio.
Prego Fabrizio.
Stavo per intervenire sul discorso di Giovanni e anche su quello fatto da Gianni. Allora, Giovanni ha detto una cosa secondo me molto importante e condivisibile, cioè che i tempi sono maggiori nella fase storica attuale perché i sindacati abbiano una maggiore partecipazione, più attiva, meno reattiva, ma direttamente attiva. E questo ho sentito anche Gianni, è d'accordo. Lavorando nell'industria, penso esattamente la stessa cosa. Bisogna fare un salto di paradigma da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece quello che diceva Giovanni su un welfare di nuova generazione, quindi più sussidio alla disoccupazione, quindi mette da parte la cassa integrazione. Questo è anche vero, no? Ma il problema della ruota di nuova generazione, la riqualificazione, eccetera, è un po', cioè, come posso dire, osteggiato dal problema vero che sempre Giovanni ha menzionato, il fatto è che i tre settimi della popolazione vengano a batter cassa a un certo punto, la globalizzazione li mette in una posizione competitiva tale per cui riescono a produrre sulle tecnologie mature, come ha detto Gianni, sì. Quindi i cui cicli produttivi sono facilmente riproducibili nei paesi in via di sviluppo e quindi a mano lavoro bassa, ci mettono in condizione competitiva svantaggiosa. E quindi in fondo io quello che voglio aggiungere a tutto quello che è stato detto è che, ma questo lo dice anche, lo dicono anche le politiche europee, non è una nostra scoperta, è che la chiave è che l'innovazione continua, noi il nostro valore come società evoluta è di puntare sulle innovazioni continue. E questo permette a noi di avere ancora uno spazio sul terziario, uno spazio per l'occupazione, quindi la riqualificazione continua, anche se poi dopo tutto questo non è facile, si deve portare a una traiettoria di ridistribuzione della ricchezza su scala globale, ma che non è l'obiettivo. Io credo che Renzi, quando ha fatto il suo obiettivo, magari pensasse anche fosse facile farlo, forse lo pensa anche Di Maio adesso, ma restare sulla cresta dell'onda e garantire i lavoratori, ma anche con questa strategia in mente, credo sia quella giusta, non è facile, non c'è più tippa per gli altri, insomma, come si sente.
Grazie Fabrizio. Grazie. Ciao. Un messaggio su WhatsApp: nuove aziende che creano nuovi posti per fare cose o servizi inutili distruggendo risorse del pianeta. Non sarà ora di superare necessità del lavoro salariato e distribuire reddito altrimenti? Scrive un ascoltatore. Ascoltatori, ne parliamo la prossima volta. È un tema veramente enorme. A proposito invece del vertice europeo sui migranti, volevo leggerti una cosa molto simpatica, perché tutti i giornali internazionali si occupano anche del Presidente del Consiglio italiano e su come abbia affrontato e gestito il suo primo Consiglio europeo, vista la sua precedente inesistente esperienza politica. Durante il pomeriggio di ieri, Conte a un certo punto ha bloccato i lavori del Consiglio finché non si fosse trovato un accordo soddisfacente. A un certo punto, lo scrive sia il Politico che The Guardian, durante il negoziato per arrivare alla conclusione del documento avrebbe usato con gli altri leader l'argomento "io sono un professore di legge". Naturalmente a quel punto è stato preso in giro, scrive Davide Allegranti su Facebook, visto che quei documenti hanno un valore politico e non legale. Il primo ministro svedese Stefan Löfven ha detto che allora lui avrebbe portato la sua esperienza di saldatore.
Sì.
Quello bulgaro Boyko Borisov ha detto di aver fatto il pompiere, che quello di Conte non era il modo con cui si affronta un negoziato. Quindi abbiamo fatto un bel lavoro, una bella figura, diciamo.
Però è indicativa questa cosa, perché tutta la metamorfosi dei 5 Stelle va sul giuridicista, no?
Sì.
Penso al comportamento che hanno avuto nella passata legislatura in Parlamento, i vitalizi, le cose, i trabocchetti dei regolamenti. Cioè il diritto è il rifugio del non marxista, cioè di quello che non pensa più a trasformare la realtà in grande, ma si rifugia nei codicilli, nelle cose. L'approccio di Conte, e devo dire purtroppo dell'Europa, è assolutamente anacronistico sulla faccenda dei migranti. Cerca di vendere fuffa, e cioè questi centri di identificazione spostati nelle varie parti del mondo, o in Italia o in Africa, che sono vendere fumo. Oggi l'Unione Europea dovrebbe fare un'altra cosa, dovrebbe andare alle Nazioni Unite e dire: signori, noi abbiamo come 200 anni fa un'emergenza storica, che è la lotta contro lo schiavismo. Ci e torniamo. Fare la lotta contro le organizzazioni criminali. Se metti in fila le priorità, l'abbiamo già detto, ritrovi il bandolo della matassa. Se pensi di fare dei centri di identificazione dando soldi a regimi autoritari e corrotti, come purtroppo sono gran parte dei regimi africani, è fumo che peggiora la situazione.
Ci salutiamo con un ospite a sorpresa che non ti avevo annunciato, che è Benedetto Ferrara.
Figurati.
Che saluto e ringrazio. Ben trovato, Benedetto.
Lui sì che è un grande portiere.
Buongiorno.
Lo sapevo. Ma comunque questo tuo di legge nei miei confronti non è molto bello, ma non importa.
Benedetto,
non importa.
Lo sai che Raff fa il portiere anche lui?
Non l'ho mai visto all'opera, ma insomma, ecco. Tieni conto che la Fiorentina ne cerca due, quindi se ci presentiamo.
Ah, questa guarda, perché qui i tempi si fanno stretti con questa Europa League.
Perché?
E ricorda anche che una delle cose della vita, un'aspirazione, è quella di fare il portiere di riserva, che non gioca mai. Cioè, quello guadagna bene, non gioca mai, si allena, si diverte, certo. E questo può essere anche una soluzione.
A meno di non essere chiamato in campo in un momento veramente drammatico.
Guarda,
la
settimana
della
prossima
storia.
Mi si laurea il figlio di Pellicanò, te lo ricordi?
Come no, certo. C'era anche la canzoncina allo stadio. Va bene, come la famiglia Adams, il Pellicanò. Va bene, buongiorno.
Benedetto Ferrara, trasferitevi in massa questa sera a Scandicci in piazza Matteotti alle 21 perché va in scena Viola Pop, Gli Insensibili, ingresso gratuito. Insomma, mi hai detto, hai preso il vizio dopo i successi delle passate edizioni di questo tuo spettacolo. Ci racconti che succede stasera?
Sì, allora la premessa è che in realtà per noi era anche finito il corso di Viola Pop, perché quando lo tiriamo fuori al Puccini, poi l'Hobby Hall, insomma, dopo l'Hobby Hall avevamo avuto tutto: sentimento, emozioni, condivisione con le persone, insomma, eravamo felici. Cosa succede? Succede che questo è stato un anno anche abbastanza drammatico, no? È stato l'anno della morte del capitano, è stato un anno in cui tutti fortunatamente abbiamo abbassato i toni, ma anche nell'ironia, anche perché non c'avevamo nessuna voglia, non solo per rispetto, ma anche perché insomma era passata questa voglia che noi abbiamo, anche noi fiorentini, di scherzare su noi stessi. Poi in realtà questa emozione, questa commozione, piano piano si è trasformata nella voglia di andare a scoprire, perché la Fiorentina Alto non è che un modo di entrare nella nostra vita quotidiana, no? Nella vita anche oltre i confini del calcio, certo. che noi sfioriamo durante, diciamo, questo spettacolo, e parlare di come siamo diventati bestie, cioè nel senso, intendo dire nella comunicazione, di come siamo diventati intolleranti, di come siamo diventati incapaci di comunicare nel senso migliore del termine, anche se poi in realtà e qui la storia appunto di Davide ci ha insegnato, noi in realtà abbiamo voglia di stare insieme, abbiamo voglia di guardarci negli occhi, di condividere le lacrime e anche le emozioni belle, per esempio quando andiamo ai concerti o quando insomma andiamo appunto in piazza, no? E quindi questo è un ritrovarci, ironicamente ovviamente con la pop è una cosa che punta molto sull'ironia, però non soltanto, dovrebbe, senza pretese, senza presunzione, comunque farci anche un po' riflettere su come stiamo messi.
Ma infatti è uno spettacolo che cresce sempre di più, vi è sfuggito di mano, pensavate di fare un'edizione al Puccini, siete finiti all'Hobby Hall, quindi grossi numeri, questa sera alle 21, ingresso libero, ingresso gratuito in piazza Matteotti a Scandicci, Benedetto Ferrara, imperdibile, ci saremo, grazie Benedetto.
Grazie a voi e alleniamoci perché ce n'è bisogno. Grazie. In porta, intendo dire.
Certo, certo, porta. Assolutamente. Mi sembra proprio una chiamata alle armi, anche urgente, mi sembra di aver capito. Buona giornata
grazie, ciao, Raffaele, grazie a tutti. Ciao.
Grazie. Giovanni, mancano pochi secondi alle 9:30. Noi ci salutiamo. La prossima volta torneremo verosimilmente sul tema dei migranti, a proposito di quello che dicevi tu, ma parleremo anche, e vorrei sentire proprio lo storico su questo, della fine delle regioni rosse.
Che non sono finite.
Lo vedi?
Ti do il titolo, poi.
Non mancherai di stupirci anche la prossima volta. Grazie a Giovanni Cozzini, grazie a tutti voi, ci risentiamo lunedì mattina alle 8.
Contro Radio Estate, musica, notizie, approfondimenti, FM, streaming, social web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.